sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Dibattuto. Si è parlato molto in questi tempi del caso Epstein, questione che ha visto coinvolto e sta vedendo coinvolto gran parte del potere degli Stati Uniti, del potere politico, finanziario e mediatico. Sulla questione, la questione di Epstein però getta una luce sulle dinamiche del potere connesse alla depravazione che attraversano l'Europa lungo un filone anglofono che traguarda l'Inghilterra per arrivare appunto negli Stati Uniti e fino ai giorni nostri e fino oltre lo stesso caso Epstein. Va detto che innanzitutto che la sostanza, ecco, di quello che è avvenuto in quest'isola e non solo, ma anche in questo, soprattutto in questo ranch del Nuovo Messico, di cui non si è parlato e probabilmente non si parlerà, non arriva alle vette, diciamo così, della depravazione bellica a cui assistiamo in questi tempi e il massacro dei bambini a Gaza, indirettamente fiancheggiato dagli USA oppure quello in Ucraina, sono i veri crimini del momento. Ma è anche vero che questa non è una giustificazione per passare sopra quello che sta avvenendo a galla negli Stati Uniti, appunto, attorno a questo personaggio ambiguo e strano. Il caso Epstein evidenzia certi tratti caratteristici degli uomini di potere che in questo momento hanno base soprattutto negli Stati Uniti e nelle comunità finanziarie e mediatiche. Proprio questi gruppi di potere sono legati ad un filone di magia nera, se così possiamo chiamarlo, in particolare di una perversa magia sessuale di dominio e peggio, che coinvolge gli esseri umani più innocenti proprio perché sono intesi come sangue fresco più ricco da sfruttare. La magia nera della Golden Dawn, così si chiamava la setta creata da Aleister Crowley all'inizio del secolo scorso, era insediata perfino nelle figure governative a cavallo dei due secoli dell'8 e 900. Addirittura si tira in ballo Winston Churchill ed altri notabili inglesi, oltre ad aristocratici ed artisti dell'epoca che vi erano coinvolti. Le caratteristiche principali di questa corrente sono innanzitutto il principio di Crowley che non esiste il demonio e che l'unico dio è l'uomo che segue l'addestramento magico per diventare liberi da ogni tipo di limitazione. Questo è il caposaldo, se vogliamo, il trade union di tutto quello di cui stiamo parlando. Come si diceva, poi inoltre un'altra caratteristica fondamentale è il ricorso a pratiche rituali di natura sessuale che usava giovani delle aree più povere del periodo, dalla Sicilia a Corfù e così via. Aleister Crowley era anglosassone e si muoveva nell'area europea, ebbe influenza in molti campi della politica dell'inizio del XX secolo, dal governo inglese con un'aristocrazia legata alla Germania fino al nazismo, in specie su Himmler, e una certa massoneria italiana che passa per Evola e più di recente alla P2 di Gelli, anche se in questi casi almeno non si riportano casi di pratiche di perversione erotica. Come pure nel partito greco che proprio dalla Golden Dawn prende il nome. Dove queste pratiche hanno invece preso piede, quasi, essendo quasi il centro stesso delle attività segrete di queste sette, sono gli Stati Uniti. Qui le avviò un personaggio geniale, chiamiamolo così, perché di fatto lo era, ma è all'apparenza folle che risponde al nome di Jack Parsons. Pioniere americano della missilistica, che era anche un devoto telemita, la religione di Aleister Crowley, membro della loggia Agape dell'ordine magico di Crowley Ordo Templis Orientis a Pasadena, in California. per le sue innovazioni, la sua difesa dell'esplorazione spaziale e il suo ruolo nella fondazione del volo spaziale umano, Parsons non è una figura di poco valore ed è considerato una delle figure più importanti nella storia, addirittura dell'intero programma spaziale statunitense. Scomparso prematuramente proprio in seguito a un'esplosione da lui stesso provocata, si dice, aveva lavorato nella sua canonica, così prendeva il nome la sede dei suoi rituali, un rituale di magia sessuale chiamato Babylon Working, inteso a evocare un'incarnazione di Babylon, la suprema dea Telemita. Fra le sue tecniche si proponevano di sviluppare il potere di stuprare donne senza che loro lo sappiano, comunicare messaggi di suicidio ai nemici mentre dormono, vendere la Royal Echo Parway al sindaco in cambio di contatti, evolvere il sistema in modo migliore per proteggere e distruggere il comunismo. Per proteggere o distruggere il comunismo, cioè entrambe le cose. Il suo scopo consisteva nello sposare, e questo è importante, l'occultismo con la scienza contemporanea, cosa poi condivisa, cosa che era vista male da Crowley, il quale rifiutava la commistione delle due dimensioni, essendo la scienza un campo per l'uomo della strada, ma non sicuramente per la crescita spirituale fatta spesso a danno del prossimo, perché comunque sì, tutto era possibile. In questo tipo di attività il nostro Parsons vide affiancarsi un giovane Ron Hubbard, successivamente sviluppatore del metodo delle comunità Dianetics, oltre che di una letteratura fantascientifica dai retroscena vagamente esoterici. Hubbard sosteneva di non aver deciso se distruggere la Chiesa cattolica o semplicemente fondarne una nuova. E poi scelse, e da qui nacque la Chiesa di Scientology, appunto, il dominio dei Dianetici, che oggi vedono al loro interno figure estremamente importanti dell'influenza mediatica e del potere, nonché delle finanze. Nel luglio del 1945 Parsons scrive al suo cosiddetto amatissimo padre, Aleister Crowley: circa 3 mesi fa ho conosciuto Ron Hubbard, è scrittore ed esploratore, un gentiluomo, ha i capelli rossi, gli occhi verdi, è onesto e intelligente, siamo diventati grandi amici, è venuto a stare con me 2 mesi fa e benché io e Betty siamo ancora in rapporti amichevoli, lei ha trasferito su Ron il suo interesse sessuale. Le ero profondamente affezionato, ma non voglio controllare le sue emozioni. Benché Ron non abbia avuto un addestramento pratico della magia, ha un'esperienza straordinaria e una grande comprensione in questo campo. Da alcune delle sue esperienze ho dedotto che è in contatto diretto con un'intelligenza superiore, probabilmente suo angelo custode, e descrive questo angelo come una bellissima donna alata con i capelli rossi, la chiama Imperatrice. È la persona più telemica che io abbia mai conosciuto ed è in perfetta armonia con i nostri principi. È inoltre profondamente interessato alla fondazione del nuovo eone. A quanto pare, Hubbard e Parson o qualcun altro sta producendo una specie di bastardo magico. Mi sento venire le convulsioni quando penso all'idiozia di quegli zotici. Così la pensava invece il nostro, il suo amatissimo padre, Aleister Crowley. Nel 49 Parsons pronuncia il giuramento dell'abisso e prende il nome di Belarium Armillusus, Aldajal Anticristo, e scrive anche un manifesto dell'Anticristo con il quale esalta il culto di Babylon. Nel frattempo, durante un corso a Filadelfia, Hubbard scherza dicendo di essere il principe delle tenebre, cosa che viene accolta dalle risate del pubblico. Tuttavia il figlio di Hubbard, The Wolf, spiegò che suo padre era stato profondamente coinvolto nell'occulto e nella magia nera e secondo The Wolf la morte di Aleister Crowley fu un evento fondamentale nel 1947 che portò Hubbard ad assumere il ruolo della bestia dell'apocalisse sostanzialmente. The Wolf ha affermato che la magia nera è il nucleo interiore di Scientology, sostenendo che suo padre non adorava Satana, pensava egli stesso di essere Satana. Dopo che Hubbard e Sara, la sorella della moglie di Parson, cui costui si legò ad un certo punto delle sue cosiddette evoluzioni, lo defraudarono dei risparmi di una vita, Parson andò a ricoprire vari lavori mentre fungeva da consulente per il programma missilistico israeliano. In mezzo al maccartismo, Parson fu accusato di spionaggio e lasciato incapace di lavorare nel settore missilistico. Nel 52 Parson morì all'età di 37 anni, come si diceva prima, in un'esplosione del laboratorio domestico che attirò l'attenzione dei media nazionali. La polizia ha stabilito poi che si era trattato di un incidente, ma secondo molti soci c'era il sospetto di suicidio o addirittura di omicidio. Parson, Hubbard e i suoi accoliti avevano ricevuto accuse di un culto di magia nera coinvolto in orge sessuali. Uno dei denuncianti era un ragazzo di 16 anni che ha poi affermato di essere stato violentato dai membri della loggia, mentre i vicini hanno denunciato un rituale che coinvolgeva una donna incinta nuda che saltava nel fuoco. Ma quando Parson spiegò che la loggia era semplicemente un'organizzazione dedita alla speculazione religiosa e filosofica, nessuna delle agenzie governative trovò prove di attività illegali e giunse alla conclusione che la loggia non costituiva alcuna minaccia alla sicurezza nazionale. Essendo stato un forte consumatore di alcol e marijuana per molto tempo, Parson usava abitualmente anche cocaina, anfetamine, peyote, mescalina e oppiacei. Ha continuato ad avere rapporti sessuali con più donne, inclusa la fidanzata McMarty Claire. Egli era sostenitore e incoraggiatore della poliandria sessuale, perché per alcuni era eccessiva e religiosamente dannosa, ma i suoi rituali tenevano via la popolarità tra la maggior parte dei seguaci. Parson si masturbava in nome del progresso spirituale, mentre Hubbard scrutava il piano astrale alla ricerca di segni e visioni. Il loro rituale finale ebbe luogo nel deserto del Mojave alla fine del febbraio del 1946, durante il quale Parson decise improvvisamente che la sua impresa era completata. Al ritorno alla canonica scoprì che Marjorie Cameron, un'illustratrice disoccupata ed ex Navy Wave, era venuta a trovarlo credendo che fosse la donna elementare e manifestazione di Babylon che aveva invocato all'inizio di marzo. Parson iniziò a eseguire rituali di magia sessuale con Cameron, che fuggeva da donna scarlatta, mentre Hubbard continuava a partecipare a queste scene come amanuense. Insomma, era il segretario del condominio. Abbiamo visto che nei documenti del caso Epstein comparivano personaggi legati a Scientology come John Travolta, e non è fuori luogo domandarci se ci fossero legami fra le due sette. Proprio come Scientology, la figura di Epstein spicca il volo dalla speculazione finanziaria che vedeva coinvolti i nomi dell'alta finanza e poi della politica, al punto che non accettava di prendere in considerazione membri che non avessero a disposizione almeno un miliardo. Proprio come Parson e Hubbard, Epstein sposava i riti sessuali e le attività delle logge segrete con scopi di manipolazione scientifica. Al termine del film La vera storia di Jack lo squartatore, From Hell, vengono espresse queste parole: sotto l'epidermide della storia pulsano le vene di Londra. Questi simboli, la squadra, il pentacolo, anche un individuo profondamente ignorante e depravato come voi avverte che essi sono pregni di energia e significato. Quel significato sono io quell'energia. Un giorno gli uomini diranno, guardandosi indietro, che sono stato il precursore del XX secolo. A proseguire questo filone, Epstein si configura come un attore importante della manipolazione eugenetica e dello sviluppo del transumanesimo che sta evolvendo nelle caste oscure del potere del nuovo millennio. Esseri che considerano il popolo come del bestiame speciale anche inflazionato, che si può anche mangiare come alcuni riescono a fare nell'Africa profonda. Secondo varie fonti, a partire dai primi anni del 2000, Epstein sviluppò un forte interesse nel migliorare la razza umana attraverso l'ingegneria genetica e l'intelligenza artificiale, compreso l'utilizzo del proprio sperma, con cui intendeva dare vita a una nuova generazione fondata sui propri geni, un po' sulla base di quello che fece nei lontani millenni Gengis Khan in Asia. Si è rivolto alla comunità scientifica Epstein in vari eventi e occasioni e ha comunicato la sua passione per l'eugenetica. È stato riferito nell'agosto del 2019 che Epstein aveva pianificato di seminare la razza umana con il suo DNA, mettendo incinte fino a 20 donne alla volta, utilizzando il suo complesso nel New Mexico come baby ranch, dove le madri avrebbero partorito la sua prole. Era un sostenitore della crionica e della sua versione peculiare del transumanesimo e aveva detto che intendeva farsi congelare il pene e la testa. Questo filone che va da Crowley a Parsons, Hubbard, fino a Epstein, potrebbe aver costituito gli eredi di questa storia vera di Jack lo Squartatore. E forse è proprio da loro che bisogna difendersi, dalle loro intenzioni di trasformazione della razza umana.
Divergente.